Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
Onorevoli parlamentari, mi chiamo Massimo Fanelli, ho 54 anni e da settembre 2013 sono malato di SLA. Vivo, o sarebbe meglio dire sopravvivo, grazie alla tracheotomia che mi permette di respirare e alla PED con la quale vengo alimentato e curato. Non riesco più a parlare, muovervi, respirare e mangiare quindi ed ho bisogno di assistenza 24 ore su 24. Sono imprigionato dentro il mio corpo, completamente immobile e riesco a leggere, scrivere, navigare su internet e comunicare grazie ad un computer a controllo oculare. Credo si possano immaginare quali atroci sofferenze psicofisiche debbano sopportare i malati gravi come me. Ma ciò che è impossibile capire né sentire in profondità è quel mostro fatto di dolori sparsi, disagi fisici, sogni infranti, speranze azzerate che accompagna due malati terminali ad ogni respiro. Tutto questo aggravato dalla frustrazione dovuta alla consapevolezza che ci viene negata la libertà di decidere se e come accettare questa situazione e la dignità di sentirci uomini capaci di pensieri e decisioni. Il movimento Io sto con Max ha raccolto e continua a raccogliere molti consensi tra i cittadini e stimola l'opinione pubblica sul concetto di eutanasia legale e testamento biologico con enorme soddisfazione e consensi in tutta Italia. Molti politici, senatori e parlamentari hanno mostrato di aderire al mio appello per avviare una discussione parlamentare e legiferare sul fine vita. Oggi, 22 aprile 2015, nel pieno rispetto della Costituzione e confidando in un approccio laico a questo tema, a nome di tutti coloro che ogni anno sono costretti ad andare a risolvere i loro intollerabili dolori psicofisici all'estero, a nome delle migliaia di cittadini italiani che hanno aderito al movimento Io sto con Max, vi inoltro questo appello per chiedervi di avviare una discussione parlamentare sul fine vita ed in modo particolare di dare seguito alla legge di iniziativa popolare presentata dall'Associazione Luca Coscioni, depositata alla Camera il 13 settembre 2013. Per la libertà e l'autodeterminazione di ogni uomo, vi ringrazio dell'attenzione. Massimo Fanelli, Io sto con Max.
Buon pomeriggio a tutti da Valentina Stella per la puntata del Maratoneta di sabato 25 aprile. Abbiamo deciso di aprire la puntata di oggi con questo appello di Massimo Fanelli, come avete potuto sentire tramite la sua voce mediata da un sintetizzatore vocale. Massimo è una delle tantissime persone che decidono di combattere con noi, con l'Associazione Luca Coscioni, affinché il Parlamento approvi una legge per l'autodeterminazione in materia di fine vita. Abbiamo deciso di farvi ascoltare direttamente la sua testimonianza perché in questi pochi minuti è racchiusa tutta la sua storia, la sua sofferenza e la sua voglia di combattere affinché il nostro Paese, il nostro Parlamento accetti di prendere atto delle tante storie come quella di Max Fanelli e di legiferare affinché qualsiasi persona possa scegliere come morire allo stesso modo di come ha scelto come vivere. E questo appello di Max Fanelli ci aiuta ad introdurre la prima parte della puntata, che sarà seguita dal Matteo Menardi, che ancora una volta è qui con noi. Benvenuto Matteo e grazie.
Grazie e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Sarà Matteo ad introdurvi gli ospiti di questa prima parte. Poi nella seconda parte avremo una discussione con il professor Mark Palermo che ci farà, sempre in tema di fine vita, un confronto tra Italia e Stati Uniti, a partire anche da casi molto concreti, simili anche a quello di Max Fanelli, ma oltreoceano. E concluderemo con la questione del sangue infetto. Tutti avrete avuto modo, tutti o quasi tutti, di seguire o almeno leggere gli argomenti della serie TV andata in onda su Sky 1992, dove è stato ripreso questo argomento, però noi cercheremo di approfondire i dettagli e il punto della situazione con Andrea Spinetti. Ma adesso lascio subito la parola a Matteo Menardi.
Sì, grazie Valentina. Come dicevi tu, in questa prima parte di trasmissione parleremo di fine vita, di eutanasia legale e testamento biologico. I nostri ospiti saranno Monica Olioso, moglie di Massimo Fanelli. Se riusciremo a collegarci, avremo con noi il senatore Sergio Lo Giudice e l'onorevole Lara Ricciatti. E in ultimo avremo con noi anche Beatrice Brignone, coordinatrice del comitato Io sto con Max. Allora, andiamo subito nella questione che affrontiamo oggi. Dovremmo avere con noi Monica Olioso. Buonasera, Monica.
Buonasera.
Allora, Monica è la moglie di Massimo Fanelli e lascerei direttamente a te la parola, Monica. Chi è Massimo? E come mai ha deciso di intraprendere questa battaglia ancora più dura date le sue condizioni?
Allora, Massimo è sempre stata una persona molto energica, con le idee sempre in evoluzione e sempre attento alle categorie più deboli. E lui per molti anni è stato volontario come autista della Croce Gialla a Falconara Marittima in provincia di Ancona. Poi è stato volontario di Emergency, con loro ha aiutato l'organizzazione logistica dell'ospedale in Iraq e in Afghanistan. Poi è stato ospitato presso l'ospedale di Emergency in Sierra Leone, dove ha maturato le conoscenze con le persone locali e da lì partire per la nascita dell'associazione Onlus a tutela dei minori, i compagni di Ginevra, che tutt'oggi sta avendo un buon percorso, un percorso sempre più ampio. Però adesso Massimo, trovandosi in questa situazione, non ha voluto tradire questa sua natura solidale e infatti si è subito messo in moto per cercare di far valere un diritto che dovrebbero avere tutte le persone che si trovano nelle sue condizioni, comunque le persone che hanno una condizione di salute grave e con una prognosi purtroppo infausta. Perché trovandoci in uno Stato costituzionalmente laico è giusto che vengano riconosciuti i diritti a tutti. Poi la scelta di usufruire meno di un diritto è una decisione personale, però ci deve essere questa possibilità di scelta.
Anche perché, Monica, scusa se ti interrompo, Massimo sì. Lo dice sempre, io in questo momento non sto chiedendo l'eutanasia per me, io anche in questa condizione sto facendo la stessa battaglia che tutti gli altri stanno facendo, ma io la faccio in queste condizioni.
Esattamente, infatti lui lo ribadisce più di una volta, che non sta chiedendo di accedere all'eutanasia, perché per lui non è ancora arrivato quel limite per dire che la vita per lui non è più dignitosa. E lui ha dato un avviso di quello che per lui sarà il limite della dignità, per dire la mia vita non è più dignitosa, ossia quando perderà anche l'utilizzo dell'unico occhio, che è l'unica parte del corpo che ancora muove e con cui può comunicare con l'esterno, l'occhio destro. E ha detto: quando perderò l'uso dell'occhio e non potrò più comunicare, non potrò più esprimere quello che ho dentro, i miei pensieri, le mie idee, allora quello sarà il momento in cui per me la vita non sarà più degna di essere vissuta. Sì. Però in questo momento lui la battaglia la sta portando avanti per tutti, non per lui.
Certo, quando soprattutto Max dice queste cose, a me sorge sempre un'immagine che è un po' quella di Emma Bonino quando dice: io non sono il mio tumore, neanche voi siete le vostre malattie. Siamo persone e come persone possiamo ancora fare le nostre iniziative, possiamo ancora occuparci sia dei nostri diritti che di quelli del prossimo. E Max ha lanciato un'iniziativa da Senigallia con il comitato Io sto con Max, quella delle cartoline, ce ne vuoi parlare?
Sì, è nata questa idea delle cartoline perché è un modo per diffondere l'iniziativa del comitato Io sto con Max, quindi diffondere l'appello che Max ha rivolto ai parlamentari, ma anche per far conoscere sempre di più il tema dell'eutanasia, che fino ad oggi è stato, e abbiamo visto che è stato sempre un tabù, trattato come un tabù da molte persone. E molte persone ora, grazie a questa diffusione attraverso le cartoline e quindi attraverso le informazioni che è stata fatta, hanno capito meglio di cosa si tratta e quindi si sono avvicinate. Queste cartoline hanno un duplice obiettivo, quindi quello di rendere virale questo movimento attraverso i social network di Facebook con la pagina Le cartoline di Io sto con Max, che poi dovranno essere spedite la cartolina cartacea presso il domicilio di Massimo Fanelli a Senigallia in Ancona, e verranno raccolte e poi saranno consegnate alla Presidente della Camera Boldrini per sollecitare la calendarizzazione della discussione della proposta di legge di iniziativa popolare che è stata depositata ancora a settembre del 2013.
Allora, noi ci prendiamo anche un impegno, cioè questa iniziativa, oltre a trovarla su Facebook, la troverete già dalla giornata di oggi sia sul sito associazionelucacoscioni.it che sul sito eutanasialegale.it. Adesso non li diciamo per radio perché fareste anche fatica a prendere appunti, però ci sono diversi punti di ritiro e raccolta di queste cartoline in diverse città italiane. Le troverete sia nella pagina Facebook Le cartoline di Io sto con Max, sia sul sito appunto associazionelucacoscioni.it che eutanasialegale.it. Io ti ringrazio Monica e buona fortuna per questa campagna, sia per voi che per tutti noi.
Grazie a voi, grazie a voi per l'appoggio.
Grazie ancora. Allora, adesso ci spostiamo e andiamo nelle aule parlamentari, perché mercoledì 22 aprile si è tenuta una conferenza stampa al Senato della Repubblica, è stata convocata dal senatore Sergio Lo Giudice del PD e dall'onorevole Lara Ricciatti di Sinistra Ecologia e Libertà. Li dovremmo già avere in linea. Ci siamo, ok. Allora, iniziamo con Sergio Lo Giudice, iscritto anche all'Associazione Luca Coscioni. E in questa conferenza stampa avete dato, diciamo, al pubblico, avete informato il pubblico per quanto possibile di un'interrogazione che tu, permettimi di darti del tu, hai depositato al Senato e Lara Ricciatti alla Camera. Ce ne vuoi parlare?
Sì, si tratta di un'interrogazione parlamentare che ha raccolto tra Camera e Senato le firme di una sessantina di parlamentari e che è uno dei tanti strumenti che in questo momento stiamo cercando di mettere in campo per smuovere un po' la consapevolezza nelle aule di Camera e Senato, ma questa volta sul tema della calendarizzazione della proposta di legge di iniziativa popolare sull'eutanasia legale o delle altre proposte di legge che pure sono depositate sia alla Camera sia al Senato sullo stesso tema, ma questa volta abbiamo voluto farlo proprio a partire dalla testimonianza di Max Fanelli. Abbiamo ritenuto utile e importante fare in modo che l'impegno da testimone di Max potesse essere portato a conoscenza degli altri parlamentari e potesse quindi avere un trampolino di visibilità, proprio perché riteniamo che possa essere utile questo suo impegno, questa sua testimonianza diretta per una maggiore sensibilizzazione sul tema. La conferenza stampa hanno partecipato lo stesso Max in video, che ci ha mandato per appunto un bel video messaggio faticosamente registrato, così come comunica lui, cioè dire attraverso un sintetizzatore vocale mosso con l'unico occhio che riesce a muovere.
Sì, tra l'altro ne abbiamo risentito l'audio a inizio della trasmissione, quindi anche i nostri ascoltatori l'hanno potuto ascoltare.
Bene, c'era con noi appunto Beatrice Brignone, che sarà in trasmissione fra poco, del Comitato Giusto con Max. C'erano diversi parlamentari come Silvana Amati e altri che hanno aderito sin dal primo momento alla campagna di Max Fanelli. C'è il Presidente della Commissione dei diritti umani del Senato, Luigi Manconi, che peraltro si è fatto di recente promotore di un appello firmato da 45 parlamentari, sempre per lo stesso obiettivo, quello di calendarizzazione di una legge che lo stesso Presidente Napolitano, lo voglio ricordare anche qui, ne abbiamo parlato in conferenza stampa, aveva chiesto al Parlamento di discutere, proprio intervenendo in merito alla presentazione al deposito della proposta di legge di iniziativa popolare dell'associazione Luca Coscioni, napolitano, aveva per l'appunto sollecitato il Parlamento a discutere e legiferare sul testamento biologico e sull'eutanasia. Questo non succede, non sto qua a spiegare perché non succede, su questi temi c'è sempre un grande pudore, una grande inerzia da parte del Parlamento, ma io ritengo che i tempi siano maturi. I sondaggi ci dicono che la maggioranza della popolazione italiana oggi sarebbe disponibile, sarebbe d'accordo su una legge sulla eutanasia, e quindi laddove la maggioranza della popolazione è d'accordo, il Parlamento non si trova più neanche in quella posizione di avanguardia in cui deve assumere delle scelte, come dire, magari che ritiene importanti, giuste, moderne, ma che sa essere non ancora assimilate dalla popolazione. Qui siamo in un ritardo doppio, perché la società italiana sarebbe già pronta a recepire una proposta di questo genere e il Parlamento invece è ancora timido. Io mi auguro che tutte le sollecitazioni che stanno provenendo sia da parte dei parlamentari ma anche e soprattutto da parte della società civile, appunto la campagna Io sto con Max ne è un esempio molto, molto bello e io credo molto, molto utile. Speriamo che tutte queste sollecitazioni producano una calendarizzazione presto di questa proposta di legge.
Certo, grazie. Io passerei la parola a Lara Ricciatti, ricordiamolo, deputata di Sinistra Ecologia e Libertà. Lara Ricciatti, tra l'altro marchigiana, come Massimo Fanelli. Buonasera, Lara.
Buonasera a voi.
Ciao. Allora, io volevo dare un dato prima di entrare nella discussione con te. La tua raccolta firme per l'interrogazione depositata alla Camera ha raccolto più o meno una quarantina di deputati. Noi, guardando appunto i parlamentari che conosciamo come favorevoli e contrari, abbiamo trovato 34 parlamentari di cui non conoscevamo la posizione favorevole tra i firmatari che hai trovato. Ecco, volevo sapere com'è stata trovare, qual è stata la reazione dei parlamentari quando tu andavi a chiedere di firmare questa interrogazione, che comunque si esprime chiaramente, mi sembra, a favore dell'eutanasia.
Beh, ovviamente quando si parla di diritti civili, di tematiche etiche, si va a toccare una sensibilità che per lo più delle volte è una sensibilità personale, e quindi non è facile, perché partendo dal presupposto che bisogna rispettare tutte le opinioni e tutte le posizioni, approcciarsi alle persone, ai parlamentari, chiedere di sottoscrivere un'interrogazione così delicata ma anche così chiara, che non lascia spazio a quelle zone d'ombra che invece fino ad oggi da un punto di vista tutto legislativo ci sono state.
Beh, poi ricordiamo che c'è stato anche un ministro che ha tifato in TV per la zona grigia, quelle zone d'ombra di cui parlavi.
Ecco, appunto, siccome noi queste zone d'ombra e queste zone grigie noi non le vogliamo più, e bisogna riconoscere un diritto, penso, sacrosanto, che è quello del fine vita, per arrivare a condurre una vita dignitosa, e solo ogni persona nel proprio intimo può sapere quando la propria vita smette di essere vissute in pericolo. Quindi questo è un diritto che bisogna riconoscere alle persone in quanto esseri umani. Quindi io penso che oggi più che mai sia arrivato il momento di sfatare alcuni tabù e di riconoscere anche il diritto alla morte.
Certo, con vorrei farvi un'altra domanda. Non so se Sergio Lo Giudice è ancora con noi in linea. Allora, noi abbiamo visto che in Parlamento al momento abbiamo quasi un centinaio di parlamentari favorevoli alla legalizzazione dell'eutanasia, mettendo insieme le varie proposte depositate, i firmatari dei vari appelli. Ce ne sono pochissimi di destra e centrodestra, però se consideriamo in totale 100 parlamentari sul quasi migliaio che ci rappresentano, appunto appunto sono comunque pochi anche all'interno della sinistra. Come mai secondo voi questo atteggiamento? È ancora un tabù all'interno del palazzo l'eutanasia oppure qualcosa si sta muovendo?
Vado io?
Prego.
Mi permetta di sottolineare una precisazione che anche per il Movimento 5 Stelle rispetto alla mia interrogazione ho visto molta latitanza. Io penso che a queste persone sarebbe sufficiente ascoltare le parole di Max, guardarlo, provare a guardarlo nel volto, perché le sue parole arrivano come un pugno allo stomaco e uno schiaffo in volto. E le sue parole sono parole che non ti lasciano indifferente e quindi ti costringono, per bene come il male, a prendere una posizione. Quindi io penso che appunto sì, siamo ancora troppo pochi, però è una battaglia che vale la pena essere condotta.
Certo, allora mi dicono che Sergio Lo Giudice purtroppo non è più in linea con noi. Noi comunque sia salutiamo anche Lara Ricciatti e siamo sicuri che continuerà insieme a noi, a tutte le associazioni che, e i comitati che si occupano di questo tema, a lavorare anche per il grosso aiuto che ci ha dato fino a questo momento. Ripeto, dalla sua, dai firmatari della sua interrogazione abbiamo scoperto altri 34 nuovi parlamentari favorevoli alla legalizzazione dell'eutanasia che fino a pochi giorni fa di cui fino a pochi giorni fa non conoscevamo la posizione. Quindi grazie e alla prossima battaglia insieme.
Certamente.
Arrivederci. Allora, adesso ci spostiamo e andiamo, restiamo sempre sul tema della legalizzazione dell'eutanasia e riconoscimento del testamento biologico. Lo facciamo ora con Beatrice Brignone, che è coordinatrice del comitato Io sto con Max. Buonasera Beatrice.
Sera. Buonasera a voi.
Buonasera. Allora, Beatrice Brignone, tra le altre cose, è membro dell'Assemblea Nazionale del PD e questo non è da poco, dati anche i numeri di parlamentari favorevoli di cui parlavo poco fa. Ecco, Beatrice, ci puoi raccontare come ti sei avvicinata alla vicenda di Massimo Fanelli?
Allora, Massimo lo conosco già da qualche anno, quindi purtroppo mi sono avvicinata con la stessa velocità con cui la malattia si è avvicinato a lui e purtroppo l'ha preso pezzo pezzo ogni giorno di più. Io quando, fino a 2 anni fa, devo dire che ero molto, molto più lontana da questa tematica, o meglio, la vedevo con una certa dose di timore, quasi qualcosa, una materia estremamente delicata, quale, ma sicuramente era molto vicino a me l'idea di eutanasia rispetto a quella che poteva essere un'idea di omicidio o comunque qualcosa che poteva portare alla morte per mano di qualcun altro. Quindi mi ricordo 2 anni fa quando feci ero candidata col Partito Democratico per le politiche, mi era stato sottoposto un questionario dall'OUAR in cui c'erano tutte tematiche relative sui temi etici, per cui io non ho avuto nessun problema a rispondere, nel senso che pur cattolica, ma ritengo che la politica debba avere come bussola la laicità prima di tutto. Però quando si è toccato proprio il tema dell'eutanasia è l'unica materia in cui mi sono sentita dire che non ero ancora pronta a rispondere e quindi in quel momento rispondevo un no con riserva, quindi che non ero favorevole con riserva. La vita purtroppo mi ha portato a rivedere quella riserva molto da vicino, perché ho avuto subito conoscenza della malattia di Max, anche perché Max molto coraggiosamente ne ha subito parlato in prima persona su Facebook, su social network, e quindi piano piano mi sono avvicinata insieme a lui a capire quanto sia difficile la vita di chi di fronte non si trova nient'altro che un muro che prima o poi li bloccherà qualsiasi tipo di iniziativa, prima quelle di tutti i giorni, quelle del quotidiano, poi piano piano anche quelle fondamentali, come appunto comunicare, perché è una cosa che noi diamo così per scontato. Mi sono resa conto quante cose diamo per scontato, come un semplice alzare il ciglio quando c'è qualcosa che non ti va. Cioè, ci sono tanti modi per esprimere il nostro stato d'animo, e questo piano piano a Max è stato negato. Ecco, io non ho avuto un dubbio al mondo quando poi abbiamo ricominciato a parlare di eutanasia, e non l'abbiamo fatto subito, perché comunque Max è una persona da sempre impegnato a occuparsi degli altri e ha una grandissima positività nella vita. Quindi prima abbiamo pensato a stare vicino in tutte le sue battaglie per provare con una sperimentazione che potessero rallentare la malattia. Poi ci siamo continuati a concentrare sempre sulla sua attività che faceva in Africa con i bambini della Sierra Leone, e motivo poi per cui l'ho conosciuto anni fa.
Quindi una conoscenza di lunga data.
Di lunga data. E poi alla fine la battaglia per gli altri questa volta è diventata quella dell'eutanasia, e stare vicino a una persona che ti spiega che non è lui che vuole morire, ma è capire cosa sia la dignità a un certo punto, e come requisito fondamentale della libertà di un individuo, allora ti fa vedere sotto un'altra luce completamente il concetto di eutanasia.
Sì, anche per questo è importante, tra l'altro, il concetto di dignità, perché sentiamo spesso anche autorevoli medici che parlano di persone che richiedono l'eutanasia, e ricordiamo che questo non è il caso di Max, perché lui non la sta richiedendo, di persone che chiedono l'eutanasia come persone depresse o con problemi di psicologici anche passati. Lo diceva qualche giorno fa Radio 3 un illustre medico, e dicono questo senza il supporto di alcuna letteratura scientifica. Ad esempio, il caso di Max, ma come già fu quello di Pier Giorgio Welby, smentisce completamente questa cosa. Abbiamo sentito prima la moglie Monica, che si vede quanto gli sta vicino e quante cure ha per lui. Abbiamo sentito addirittura la sua voce e tramite il sintetizzatore vocale, e credo che tutti abbiano potuto vedere che è una persona che può avere mille problemi, ma sicuramente non è una persona depressa.
Assolutamente no. Se c'è proprio una definizione lontana da tutto quello che possa essere Max, è proprio la depressione. Al contrario, nonostante questo, e ne avrebbe veramente tutti i motivi, è la persona che più di tutti continua a incoraggiare gli altri e a trasmettere voglia e forza di vivere. Ha tantissimi progetti in testa, ogni tanto tira fuori un'idea, è veramente un vulcano, quello che è sempre stato, con la differenza che adesso è completamente imprigionato dentro il suo corpo. E allora, quando tutto questa energia, questo vulcano che c'è dentro, non riuscirà più a uscire in nessun modo, neanche attraverso quell'occhio destro che adesso gli permette ancora di comunicare, poi è chiaro che diventerebbe per tutti una tortura veramente troppo forte, quella di continuare a vivere passivamente come un qualcosa bloccato, murato dentro un corpo.
Dentro il proprio corpo. Certo, noi ti ringraziamo, purtroppo è finito il tempo a nostra disposizione.
Grazie.
Facendoti tra l'altro anche gli auguri, perché diciamolo ai nostri ascoltatori, a seguito delle dimissioni annunciate da Enrico Letta, abbiamo scoperto che, guarda caso, proprio la coordinatrice del comitato Io sto con Max, quindi a sostegno dell'eutanasia legale, subentrerà e diventerà parlamentare della Repubblica. Quindi noi siamo veramente felici di questa notizia, e i migliori auguri per il prossimo lavoro che ti troverai a dover svolgere.
Grazie mille, avremo un parlamentare in più a favore dell'eutanasia.
E speriamo di trovarne insieme a te altri, tanti altri.
Io penso di sì.
Grazie, buona serata.
Buona serata, grazie a voi.
Allora, grazie Matteo per questo spazio che noi continuiamo ad approfondire con l'ospite che avevamo annunciato nel sommario, che è il dottor Marco Palermo. Benvenuto dottor Palermo.
Salve, buonasera.
Che è neurologo, psichiatra e professore al Medical College of Wisconsin di Milwaukee. Allora, professor, dice professore o dottore?
È uguale, va benissimo Mark.
Ok, allora, vabbè, comunque per policy mia personale si dà il lei anche al miglior amico in questa trasmissione, il mio collega non è d'accordo, però per me sarà il dottor Palermo.
Allora, dottore, va benissimo.
Ok, allora, dottor Palermo, nella prima parte noi abbiamo approfondito la questione, la storia di Max Fanelli, che è una persona affetta da SLA che da mesi ha rivolto un appello al Parlamento affinché si discuta di eutanasia e si legalizzi la proposta di legge dell'associazione Coscioni. Contemporaneamente nel Maryland, lo stato dove, leggo dalla sua biografia, lei ha anche insegnato, si sta discutendo del caso di, come lo titola il quotidiano Tempi, un eroe del Super Bowl, sempre malato di SLA, dice no al suicidio assistito e sostiene questa vita è degna. Il pensiero che una persona potrebbe avere un modo legale di togliersi la vita mi rattrista profondamente, è una tragedia. Queste parole le ha dette davanti al Senato del Maryland quando si stava discutendo della legge 676 sul suicidio assistito. Quindi abbiamo di fronte due storie, due persone affette dalla stessa malattia, ma che esprimono due riflessioni diverse sulla vita e su quello che la politica potrebbe fare o vietare. Il suo parere su questo?
Dunque, sono tante le cose che la politica fa e vieta, quindi questa è una delle tante. Diciamo che negli Stati Uniti la situazione è leggermente diversa, in quanto nonostante la Corte Suprema abbia dato un consenso a quella che noi chiamiamo eutanasia passiva, che sarebbe il cosiddetto letting die o lasciar morire, sono i singoli stati, essendo una federazione di stati, sono i singoli stati che poi possono legiferare circa l'implementazione eventuale di questa possibilità, tant'è che non sono molti gli stati ad approvare l'eutanasia o il suicidio assistito, e poi c'è anche una grande confusione terminologica riguardo a queste cose. Il senso in realtà delle parole di Briggs, secondo me, è abbastanza evidente, vale a dire, almeno per come la leggo io, è una scelta, ed è tra l'altro questa è il senso fondamentale dell'eutanasia o del suicidio assistito, è una scelta, e il senso ultimo della vita è proprio quello dell'autodeterminazione. Io devo avere il diritto di determinarmi in qualsiasi circostanza della mia vita, per cui ben venga, o più che ben venga, è lecito che Briggs dica questo mi mette tristezza, è una sua opinione personale. Purtroppo in questi ambiti le opinioni personali sono quelle che governano in realtà, diventa molto complicato imporle in un contesto sociale così complesso.
Lei parlava di differenze tra eutanasia passiva e eutanasia attiva. Secondo lei, anche da medico, da un punto di vista etico-bioetico, regge la differenza terminologica o alla fine è solo una strumentalizzazione per non andare al nocciolo della questione?
Ma io penso che sia una totale strumentalizzazione. Qualsiasi medico serio che abbia lavorato ovviamente in contesti soprattutto ospedalieri e di reparto o con malattie croniche, invalidanti, è incappato, volente o nolente, nella sua vita almeno una volta, ma molto probabilmente nell'ambito delle decine, a seconda dell'esperienza, in situazioni in cui ha aiutato qualcuno a non soffrire. E purtroppo noi giochiamo molto sugli eufemismi, quindi il non soffrire diventa lasciar morire, in realtà no, è non soffrire, mi aiuti a non soffrire. La realtà è che abbiamo paura delle parole, no? Abbiamo paura del linguaggio, abbiamo paura del concetto stesso della morte, che in altri ambiti sociali o comunque culturali non è così spaventoso, è semplicemente la logica conseguenza della vita. Per cui avere paura come medico, che a me sembra un paradosso, della morte o dell'aiutare qualcuno a non soffrire, sapendo che questo chiaramente porterà a un esito finale, vale a dire alla morte, è un pochino un controsenso. Noi siamo per vocazione, teoricamente, poi non è sempre così, ma per vocazione saremmo dedicati ai nostri pazienti. E il nostro dedicarci è anche quello di assisterli fino alla fine, anche nell'ultimo momento più solitario, che è quello della morte. Purtroppo molti di noi non hanno questa consapevolezza.
E a proposito di questo, come ci dice il nostro consigliere generale Carlo Troilo sulla sua quindicinale newsletter sui temi bioetici e dei diritti civili, il direttore del Policlinico Gemelli, Enrico Zampedri, ha varato nuove linee guida che non solo vietano di imporre malati di SLA la tracheotomia ed altri trattamenti invasivi, ma consentono anche al malato che ha accettato di farsi intubare di revocare il consenso. Quindi questo è un risultato importante, se soprattutto giunge dal Policlinico Gemelli. Ma per continuare con lei è uno psichiatra, sì. E molte delle persone che chiedono di porre fine alla loro vita, che contattano anche l'associazione Coscioni, si definiscono depresse, hanno un male di vivere e quindi vogliono terminare in anticipo la loro esistenza. I detrattori di una legge che possiamo dirsi liberale sul fine vita sostengono che è inaccettabile questa motivazione, perché dalla depressione si può guarire, quindi una decisione presa in uno stato depressivo potrebbe cambiare qualora si guarisse da questa malattia. Lei cosa ne pensa?
È una domanda complessa. Anzitutto bisogna vedere chi è che definisce chi depressi. Quindi il paziente che si definisce depresso è una cosa, e il medico che definisce depresso o affetto da depressione, preferibilmente una persona, è un altro. Noi usiamo la parola depressione per significare crolli in borsa e anche un crollo umorale, per cui l'umore è motivato da molti fattori, non soltanto un benessere biochimico, ma anche una reale benessere, diciamo, di vita. Per cui è chiaro che noi ci auspicheremmo, e anzi nella stragrande maggioranza delle linee guida a livello mondiale, per quanto riguarda situazioni come il suicidio assistito o l'eutanasia, si prevede che la persona che fa richiesta sia senza evidenza di depressione, tant'è che in certi paesi come, non so, se mi viene l'Olanda, è necessaria una seconda opinione addirittura, perché il paziente, lo stesso medico, può essere influenzato dalle circostanze, tra l'altro anche personalissime. Se io sono un medico depresso, è molto più probabile che io sarò favorevole rispetto a determinate decisioni piuttosto che non contrario. Questo semplicemente per parlare di una cosa così banale come la depressione. Se poi ci mettiamo credi religiosi o fedi personali, diventa ancora più complicato. È chiaro che la depressione in sé influenza pesantemente la capacità decisionale di una persona, che può portarci e che ci può portare tranquillamente al prendere decisioni che sono contro gli interessi dello stesso soggetto.
Sulla depressione voglio approfittare di lei, è un argomento che esce un po' fuori ma poi rientriamo. Nella scorsa puntata abbiamo affrontato con il professor Gilberto Corbellini il caso di Andrea Lubditz, il copilota che ha schiantato, diciamo, l'aereo contro le pareti di una catena montuosa in Provenza. Lì tutti hanno parlato di depressione, era depresso, lo ha fatto, altri hanno detto invece, non è possibile, una persona depressa porti con sé a morire 149 persone, non è giustificabile, diciamo, la definizione di depressione per un gesto così grande. Lei si è fatto un parere su questo?
Sì, per la verità non è così fuori dal comune, relativamente parlando ovviamente alla grande maggioranza delle persone affette da depressione, però il cosiddetto suicidio omicidio è piuttosto frequente nella casistica perlomeno forense, o psichiatrico-forense o criminologica. Nel caso specifico di questo Lubitz, io sono piuttosto convinto che al di là della depressione vi fossero anche delle altre problematiche più serie di personalità. E da quello che emerge, perlomeno adesso, purtroppo all'inizio le situazioni sono quelle che sono, noi ci battiamo su quello che sentiamo nei telegiornali, dei giornali, ma da quello che emerge c'è sempre più una sorta di preparazione piuttosto metodica di questo atto, al di là dello schiantamento. Io parlo anche della distrazione del pilota, lui era soltanto un copilota, per cui si era un po' organizzato.
Sì, aveva portato anche
rabbia.
Il lassativo per il pilota, esatto. In modo che andasse... Mm-mm.
Esatto, lì c'era molta molta rabbia, non era soltanto depressione. La persona depressa tipicamente si porta in un posto molto isolato per conto suo, non vuole assolutamente essere ritrovata, non ha bisogno di comunicare a niente a nessuno, al di là di al massimo una lettera, e poi si toglie la vita. Quindi cose così eclatanti, con messaggi e comunicazioni di rabbia al mondo, sono più tipiche di, diciamo, disturbi di personalità, anche di tipo psicopatico, però soprattutto di grandi problemi.
Quindi non va ridotto a questo. Per concludere, un po' per allargare lo scenario di discussione, lei, diciamo, che ha una cultura da un lato statunitense, dall'altra delle acquisizioni anche della cultura italiana, perché si divide tra i due continenti. Quindi possiamo approfittare di lei per fare un paragone, la sua valutazione sul rapporto tra scienza e politica tra Italia e Stati Uniti. Noi qui abbiamo molte difficoltà in Italia, diciamo, a creare una cultura scientifica all'interno del Parlamento, ma qual è la sua valutazione e che elementi può elencare di confronto tra i due paesi?
Ma i due paesi, da un certo punto di vista, sono gli antipodi, per motivi puramente filosofico-economici, se non addirittura religiosi, con tutto che la religione prevalente negli Stati Uniti, o comunque una delle più importanti, è comunque il cattolicesimo. Ma se lei considera che gli Stati Uniti sono innanzitutto un paese fortemente pragmatico su base filosofica, ma anche su base proprio di prassi della loro vita quotidiana, e liberisti da un punto di vista economico, è chiaro che anche la scienza segue di pari passo. L'Italia è un paese invece non assolutamente in linea con tutto quello che si sta cercando di fare oggigiorno, o si cerca di imporre a un paese che non è pronto, a mio avviso, ma qui parlo da psichiatra, un liberismo economico. Ovviamente il concetto scientifico segue semplicemente di pari passo il discorso economico e filosofico. La scienza, oltretutto, è una cosa che va insegnata fin dalla più tenera età in maniera molto pratica, mentre noi siamo ancora in Italia a uno stadio di teoria. I ragazzi arrivano addirittura all'università che non hanno ancora incontrato un vero laboratorio, cosa che invece nel resto del mondo, ma senza andare tanto lontano, nella Confederazione Elvetica, la Germania, la Svizzera, cioè la Svezia, troviamo laboratori anche nelle scuole superiori, che qui rappresentano l'eccezione, mentre nel senso che l'eccezione che viene usata addirittura dai media sul telegiornale per far vedere la tale scuola che ha il tale laboratorio, ma la stragrande maggioranza degli istituti, soprattutto quelli scientifici, non sono preparati per formare dei tecnici e degli scienziati, ed è lì che si comincia. Per cui il mio rapporto con la scienza non potrà rimanere che teorico e di conseguenza vincolato al linguaggio e quindi alla cultura, e quindi diventa tutto molto più complicato l'avanzamento.
Certo, come ricordiamo che l'OCSE ci ha definito degli analfabeti funzionali, quindi al massimo riusciamo a leggere il libretto di istruzioni, quindi questo già dà un po' la panoramica di come siamo messi purtroppo noi in Italia. Io la ringrazio molto, dottor Palermo, a risentirci in altre occasioni, grazie mille per essere stato nostro ospite, arrivederla.
Grazie a voi.
Arrivederla.
Grazie a voi. Arrivederci.
Allora, salutato il dottor Palermo, psichiatra e professore al Medical College of Wisconsin di Milwaukee, ci avviciniamo alla chiusura di questa trasmissione e vedo che Matteo vuole sgattaiolare via dallo studio prima della chiusura? No, resta con noi, ok. E lo facciamo affrontando il tema del sangue infetto, e lo facciamo con Andrea Spinetti. Andrea, benvenuto, bentornato.
Grazie Valentina, grazie a Radio Radicale, grazie all'Associazione Luca Coscioni che dà voce ancora per l'ennesima volta a questo capitolo annosissimo.
Allora, Andrea Spinetti è radicale ed è membro del comitato, portavoce del comitato Vittime del Sangue Infetto. Allora, vogliamo affrontare questo argomento per un motivo meno, diciamo, importante, perché questa settimana si è conclusa la fiction di Sky 1992, che al di là di tutte le critiche che si possono fare e che personalmente condivido, ha il merito di aver riportato all'attenzione del pubblico il tema di cui tu ti occupi da anni, anche per motivi personalissimi, quello del sangue infetto. So che tu hai anche collaborato, diciamo, alla stesura del film per, diciamo, come esperto su questo argomento, ma invece il motivo più importante dal punto di vista politico è stato un incontro che il comitato ha avuto lo scorso 17 aprile con il ministro Ministero della Salute per fare un po' il punto dei procedimenti transattivi che sono, diciamo, messi in piedi da tanto, ma che non trovano mai uno sbocco. Quindi chiedo a te di fare un po' il punto della situazione per capire come stanno effettivamente le cose.
Ti ringrazio Valentina, sei stata bravissima, perché la materia chiaramente è molto complicata. Tanto posso fare una premessa, la Fiction 92 per quest'anno non si è ancora avvalsa dalla collaborazione con il Comitato Vittime Sangue Infetto, stiamo lavorando per la stagione 93, quando entreremo proprio nel merito di questa vicenda, quindi diciamo che faremo parte della programmazione del prossimo anno. Okay. Riguardo a questa cosa, inoltre voglio fare un piccolo inciso, ne approfitto fuori scaletta, riguardo alle critiche. Ho sentito da parte per esempio di Rosaria Gardino, che conosco da tempo, che è una portavoce dei malati di AIDS, la quale stigmatizzava il fatto di rappresentare una realtà che è ben lontana dalle condizioni attuali, senza ombra di dubbio, ma direi che l'obiettivo della fiction era invece ritrarre che tipo di situazioni poteva vivere una persona contagiata di AIDS negli anni in cui le terapie non c'erano. E ne parlo con dovizia di particolare, perché è una di quelle persone. Quindi a mio modo di vedere invece la rappresentazione è stata reale, perché se consideriamo che poi la coda civile penale è ancora in atto oggi a distanza di 30 anni, fa capire quanta sofferenza sia intercorsa da quel momento a oggi. Fatta questa premessa, mi levo un sassolino. Veniamo invece alle cose importanti, visto che vorrei dare servizio grazie alla vostra voce. Abbiamo incontrato il Ministero della Salute perché il Ministero della Salute, a nostro modo di vedere, aveva mostrato delle criticità nel portare avanti, come tu sai, le due procedure transattive che sono ormai in atto dal 2007, anno in cui lo Stato decise di porre fine a un enorme contenzioso civile che stava perdendo nelle aule dei tribunali. Poi è successo che in seconda battuta, una volta che si erano chiamate le persone a bloccare i procedimenti, interviene una sentenza di Cassazione favorevole allo Stato, e su questa sentenza di Cassazione d'imperio il Ministero orienta un decreto che pone dei paletti precisi che alla fine, nella sostanza, grazie alla prescrizione e all'eliminazione degli antecedenti 78, in sostanza metteva fuori tutti. Cioè lo Stato con questo decreto, orientato su una sentenza, travisando quella che era l'essenza del procedimento transattivo, che ricordo è un accordo tra le parti dove entrambe le parti rinunciano a qualcosa per addivenire a un accordo. Questo è quello che dice il Codice Civile per quanto concerne il procedimento transattivo.
Anche perché in questo caso fatalmente non si avrebbe tempo forse di vedere risarcito un danno che in realtà è risarcibile, però almeno i familiari o le stesse persone vedere un qualcosa, certo, di concreto, certo. No? Di questo che può essere definito un crimine di Stato, che nessuno poi sta pagando le conseguenze. Proprio se vogliamo andare.
Il crimine di Stato, che era l'epidemia prima dolosa e poi colposa, sappiamo tutti che ha fatto la fine che ha fatto grazie a un istituto, peraltro censurato anche dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, che è quello che è il diritto, cioè la prescrizione, no? Soprattutto quando la prescrizione dell'atto colposo doloso va ad incidere su dei diritti fondamentali come quelli che attengono alla salute.
Certo.
Proprio per questo motivo diciamo che l'orientare questo decreto, se da un lato delegittimava lo Stato nell'avere la responsabilità di quei contagi, o meglio, lo Stato ti dice io sì sono colpevole, ma tu non hai esercitato il tuo diritto entro un determinato periodo di tempo. Cosa che peraltro cozza anche un po' con la natura delle malattie stesse, cioè magari il mio AIDS, la mia epatite C deve essere in prescrizione, quindi qui si pone anche un po' un problema al di là dei cavilli giuridici di natura morale che uno Stato dovrebbe sempre tenere conto nelle sue valutazioni. Ma qua andiamo nel politico e rischiamo di uscire fuori dal seminato. La realtà è che questa procedura di fatto rimane bloccata, nel senso che dal 2012 che è stata attivata col decreto Balduzzi, attualmente ha smaltito soltanto 3.500 delle pratiche, delle 7.000, cioè quindi ha smaltito la metà delle pratiche che sono 7.000. Questo perché? Perché chiaramente a fronte dell'orientamento di questo decreto noi abbiamo proposto dei ricorsi alla giustizia amministrativa. Questo chiaramente ha generato tutta una serie di situazioni che hanno di fatto cristallizzato questa procedura. La realtà è che poi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che sta ancora per esprimersi perché sta vagliando le controdeduzioni dei nostri avvocati, chiaramente probabilmente ha già fatto sentire il fiato sul collo al Ministero, e il Ministero di fretta, di furia, in seconda battuta ha attivato un'altra procedura, la procedura appunto del Ministro Lorenzin, che è andata praticamente in vigore dal agosto 2014.
Con l'ultima legge di stabilità?
Con l'ultima legge di stabilità.
Quindi erano stati stanziati dei fondi, era previsto uno stanziamento dei fondi.
Bravissima. Ora succede che accade che molte persone che non hanno ancora avuto il rigetto per la prima procedura si vedono recapitare delle lettere con le quali si chiede praticamente bonariamente di concludere con cifre molto inferiori, nella stragrande maggioranza dei casi, rispetto a quelli del precedente decreto, senza quindi avere la possibilità di poter scegliere serenamente, insieme al proprio legale, quale possa essere la soluzione migliore.
Allora, Andrea, aspetta un secondo, perché un danno del genere non può essere ripagato con nessuna cifra, quindi questo è chiaro. Ma quale sarebbe la cifra che voi chiedete e qual è la controproposta che invece vi hanno fatto?
Ma allora, tieni presente che il primo decreto, quando non si pensava ancora che fosse orientato tenendo conto dei termini previsti dall'ordinamento del codice civile, cioè del diritto civile, cioè quello della prescrizione, e poi anche in virtù di tutta una giurisprudenza che in parte ammetteva e in parte escludeva i cosiddetti ante 78, cioè le persone che avevano subito trasfusioni prima di quella data, considerata una data spartiacque per un motivo ben preciso, perché gli ante 78 sono tutte quelle persone che sono già morte e che quindi non sono prescritte perché i parenti hanno esercitato entro i termini di prescrizione il diritto al risarcimento. Cioè, quindi in sostanza questi 100.000 euro che diventano 100.000 euro da cifre che nel primo decreto erano previste oltre 600.000 euro per i morti e 430.000 euro per i vivi, e capisci che qua il Ministero dà un taglio di un quarto di quelle che erano le prerogative per le quali poi noi abbiamo bloccato le nostre attività nei tribunali. Quindi è una situazione molto complicata, che capisco anche che dall'altra parte di chi ci ascolta risulti molto difficile.
Che poi loro si stanno facendo carico di un qualcosa che da anni che dura, quindi neanche forse si può, diciamo, incolpare loro di questo, perché sono tanti,
assolutamente. Anni. Quando purtroppo si cristallizzano queste situazioni, è ovvio che quello che arriva eredita quello che c'è stato prima. E molto spesso si trova nell'impossibilità di prendere delle decisioni forti che nessuno ha mai preso.
Comunque il tavolo ti sembrava abbastanza costruttivo, oppure che sensazione hai avuto?
La sensazione che ho avuto è che hanno capito che non eravamo andati a farci un giro a Roma. Quindi che eravamo molto ferrati, infatti è stato un incontro che ha messo a dura prova entrambe le delegazioni. Da parte del dottor Pino Vigiano, che è uno dei direttori generali preposti, credo, alla qualità dei servizi dei dipartimenti, che era persona che ci ha accolto, insieme invece alla dottoressa Filippini, che è la responsabile concreta della nostra materia, ci hanno in maniera molto serena espresso e messo in luce quelle che sono le condizioni in cui versa il Ministero oggi. Perché è ovvio che è assurdo gridare e strepitare, ma bisogna prendere prima coscienza di quella che è la realtà e poi non essere distruttivi, ma semmai propositivi, e semmai cercare di ragionare
in che termini si può intervenire per comunque ripristinare uno stato di diritto che in questo momento manca inequivocabilmente.
Poi
mi riferisco anche al discorso delle sentenze inottemperate da parte del Ministero e della pubblica amministrazione in generale. Perché da quello che ci ha detto il Ministero, al di là delle risorse che sono carenti, quindi qua il problema è che bisognerà in futuro sicuramente allargare il tavolo al Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero è impegnato su tre fronti ben precisi che lo impegnano notevolmente. Lo smaltimento delle due, cioè lo smaltimento delle due procedure transattive, di cui una al momento è congelata, proprio per il fatto delle controversie di natura giurisprudenziale che si vanno via via verificando, ogni giorno c'è una sentenza e molto spesso le sentenze adesso continuano a condannare lo Stato, quindi probabilmente adesso i Diante 78 verranno riammessi nella conta della prima procedura, però la prima procedura ha necessità di implementare personale. Sappiamo che il Ministero ha già preso degli accordi con i sindacati, quindi si tratta velocemente di implementare con circa 40 unità su questi tre fronti, i primi due li abbiamo detti, il terzo è quello dell'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato che non vengono pagate se non previa ottemperanza presso un tribunale amministrativo.
Che sono quante tutte le sentenze? Circa 8.000?
Allora, c'è stato un grosso sforzo e da qui il rallentamento delle due procedure negli ultimi mesi, da 12.000 che erano se ne è passate a 8.000, queste parole del dottor Viggiani, io non ho avuto modo di verificare, ma non ho nessun motivo per mettere in dubbio ciò che ci ha detto. La realtà è che esistono circa 200-250 commissari ad acta che vanno e vengono all'interno del Ministero per fare quello che il Ministero non riesce a fare.
E poi c'è anche l'annoso problema delle regioni.
Sì, ora lì è un altro discorso che si aggiunge alle problematiche, ma che questo oggettivamente il Ministero ha poche imputazioni sul capo.
Dipende dalla conferenza Stato-Regioni forse?
Esatto, dipende dalla conferenza Stato-Regioni. Cioè lo Stato nel 1992, proprio a fronte di questi innumerevoli casi di morti, soprattutto per AIDS, in seguito a somministrazioni di plasma derivati o comunque presidi a base di sangue all'interno del sistema sanitario nazionale, aveva predisposto quella che noi consideriamo l'unico intervento legislativo concreto che lo Stato ha fatto nei nostri confronti, cioè una sorta di indennizzo equo solidale, per il quale peraltro abbiamo fatto numerose battaglie, una anche alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha generato una sentenza che parzialmente è stata soddisfatta e che fa parte del contenzioso Stato-Regioni. Insomma, questo indennizzo che inizialmente era erogato dal Ministero, dal 2001, in virtù della deregulation, della famosa autonomia fiscale molto, molto allegra, voluta dalla Lega a tutti i costi, passano di competenza alle regioni. E le regioni con queste deleghe si assumono anche gli oneri della garanzia di questo diritto. In sostanza poi che accade? Accade che le regioni nel tempo, vivendo di finanziamenti a pioggia, nel momento in cui lo Stato nel 2010 per un problema di conti pubblici dice sì, ok, d'accordo, ma tu hai delle deleghe, comunque tu intanto pagale. Io in questo momento sospendo i finanziamenti, ma tu continua ad assolvere il diritto. Quindi qua solito teatrino all'italiana, dove è colpa del Ministero che non manda i soldi, è colpa delle regioni che non le anticipano, sostanza dei fatti, nella realtà dei fatti è accaduto che per esempio la regione Calabria non garantisce il diritto ai propri danneggiati da un anno e mezzo. E questa è una cosa vergognosa.
Ed è vergognoso che se ne parli anche poco di questo problema, perché comunque riguarda migliaia di persone, migliaia di famiglie, una storia tragica d'Italia che parte dagli anni 70, ma l'interesse è poco. Ma c'è un lumicino forse, che è un libro che potrebbe, diciamo, riaprire la discussione, ampliarla rispetto a quanto già fate voi, ed è un libro del giornalista Giovanni Del Giaccio, Trasfusioni, errori e mala sanità, sangue sporco, edito da Giubilei Regnani. Contagiati dall'epatite C o dall'HIV per una trasfusione, accaduto a migliaia di persone tra gli anni 70 e 90, uno dei più inquietanti e dimenticati scandali della sanità italiana, che appunto viene approfondito in questo libro che, ripeto, Sangue Sporco, di Giovanni Del Giaccio, Giubilei Regnani editore.
Sì, io sono molto contento di questa iniziativa. Immaginavo fosse il solito biblone con tutti i rilievi giudiziari che in questo caso vengono volutamente bypassati per focalizzare invece l'attenzione sul post gestione di quello che è avvenuto, al di là delle responsabilità, cioè di come lo Stato in questo tempo ha attuato un meccanismo sicuramente di tortura, e mi permetto di dirlo nel vero senso della parola.
Purtroppo l'Italia non ha il reato di tortura e per questo siamo stati anche condannati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.
Ecco, appunto, ma oltre alla tortura fisica esiste anche una tortura che va oltre alla tortura fisica.
Certo.
E quindi io sono molto sensibile perché a me piace forse magari speculare troppo, però ci sono sicuramente delle cose che fanno gridare veramente alla vergogna.
Beh, forse la vostra è una tortura quotidiana, forse
è una tortura quotidiana perché
anche
è una
fisica.
Doppia tortura. Cioè, io ho la fortuna, nonostante non abbia delle malattie facili, di avere la forza, la risorsa per il momento, e mi auguro per il più tempo possibile di poter reagire, no, a questa, o perlomeno di contestualizzarlo, cioè di metabolizzarlo. Ma io immagino invece casi concreti. Io ancora ieri ero a parlare in chat con una persona che pensavo fosse lui l'infettato perché lo vedevo così coinvolto. In realtà è un papà e un marito che ha figlia e madre che devono fare le nuove cure, e anche qui in questo caso mancano i soldi per garantire le cure che probabilmente potrebbero annullare il virus. Stanno aspettando la transazione anche loro.
Veramente brutta storia.
Cosa dobbiamo dire?
Dobbiamo purtroppo concludere, Andrea, lasciamoci con un messaggio positivo.
Io vi ringrazio infinitamente, il mio è veramente un appello accorato a tutti quelli che magari hanno avuto modo anche magari di conoscermi, il Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Lo chiedo a Rita Bernardini, lo chiedo ad Alessio Falconio, chiedo a Valerio Federico, a tutte le persone, diciamo, che possono avere forse una visibilità maggiore della mia.
Beh, ma facciamo un appello a tutti, Andrea, affinché i nostri ascoltatori si documentino su questo crimine di Stato e facciano sentire la loro voce di indignati.
Esatto, e che vadano a vedere il repertorio di Radio Radicale, che ringrazio ancora per la sensibilità e il dovere di servizio che ci ha concesso in tutti questi anni. Chi ha voglia di documentarsi, penso che all'interno dell'archivio di Radio Radicale si può trovare veramente un'informazione molto completa.
Grazie ad Andrea Spinetti, portavoce del Comitato Vittime Sangue Infetto. Grazie Andrea, alla
grazie
prossima.
A voi. Grazie Valentina. Ciao.
Grazie.
Ciao.
Allora, siamo veramente in chiusura. Volevo solo ricordarvi alcune cose. Da lunedì la Corte Costituzionale tornerà a discutere per emanare, speriamo presto, una decisione in merito al divieto della legge 40 che preclude l'accesso alle tecniche di fecondazione assistite alle coppie fertili portatrici di patologie genetiche. Tutto nasce da quando il Tribunale di Roma lo scorso anno ha sollevato due dubbi di legittimità costituzionale a seguito due coppie si erano rivolte ad un centro pubblico a Roma, due coppie fertili portatrici di patologie genetiche, a loro era stata rifiutata la diagnosi preimpianto, si sono rivolte all'associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo e Angelo Grandini, gli avvocati hanno deciso di assistere e hanno fatto in modo che il Tribunale di Roma sollevasse questo dubbio di legittimità costituzionale. Vi è stata la discussione pochi giorni fa. È strano che ancora non abbiano deciso, perché sono stati portati al cospetto dei giudici degli elementi lapalissiani affinché questo divieto venga cancellato. Il governo non si è neanche costituito a difesa del divieto. Ci auguriamo che stiano riflettendo bene e che lo facciano anche subito e che cancellino questo discriminatorio divieto. Tutti i dettagli li trovate comunque sul sito dell'associazione Luca Coscioni, ve ne daremo conto nella prossima settimana. È anche tempo del 5 per 1000, potete darlo all'associazione Coscioni, trovate tutte le indicazioni sulla home page dell'associazione, potete anche firmare le nostre petizioni affinché il Parlamento cancelli gli ultimi divieti della legge 40 senza l'intervento finora fondamentale dei tribunali e della Corte Costituzionale. Scusate, sono andata velocissima perché sono già scaduti i tempi a nostra disposizione. Matteo, vuoi dire qualcosa tu in conclusione?
No, io volevo ringraziare tutti gli ascoltatori e, come paventava Valentina, non sono fuggito e quindi faccio ancora in tempo a dire: iscrivetevi anche all'associazione Luca Coscioni e donate questo 5 per 1000, non vi costa nulla, basta inserire il codice che trovate sul nostro sito.
Grazie Matteo Mainardi, grazie a Luciana Feli Bruno per la regia di questa puntata, buon weekend da Valentina Stella.
Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.